Per la serie Dalla pagina al microfono, Rosario Tronnolone presenta L'accompagnatrice di Nina Berberova. Voce narrante Miriam Spera.
Uscendo dalla casa di Maria Nikolaevna, vidi che si era fatto molto tardi. Era buio e nevicava. Il vento, ghiacciandomi il volto bagnato, mi svegliò completamente. Era la prima volta che vedevo quello che avevo visto e avevo udito parole che erano per me del tutto nuove. Quasi non le ricordavo. Le avevo capite appena. Ma la maniera in cui erano state dette e la persona che le aveva pronunciate erano straordinarie. Non avevo mai incontrato nella vita una donna simile. Sentivo emanare da lei un soffio di equilibrio, misterioso, ammirevole e trionfante. Ma quando pensavo ai giacinti, alla cameriera, al tepore, alla pulizia, provavo un moto di rivolta e mi chiedevo: è possibile che tutto ciò esista realmente? Il formaggio olandese, e nella stufa il ceppo con la corteccia scura, e nel piattino il latte per il micio. Mi sentivo avvampare il petto da tutti questi pensieri, mentre lacrime e neve mi si gelavano sul naso e sulle guance. E io me li asciugavo con il rovescio della manica e mi allontanavo correndo con gli spartiti sotto il braccio, senza far rumore, con i miei stivali di tappeto. E improvvisamente mi misi a pensare proprio a lei, a Maria Nikolaevna Travina. Mi appariva come una perfezione assurda, inconcepibile. E piangevo, singhiozzavo, correvo lungo la strada, senza sapere più perché corressi né dove andassi, senza sapere più chi fossi e dove. E che cos'è la vita? E Dio? Dov'è Dio? Perché non ci ha fatti tutti come lei? Il giorno dopo, alle 3 del pomeriggio, ero in via Furtwängerskaja. Il pianoforte era uno stupendo Blüthner da concerto. Per quasi un'ora Maria Nikolaevna fece vocalizzi. Dopo mi offrì tè e brioche e, dietro sua richiesta, suonai un po' di Schubert. Lei ascoltò e ringraziò. Nel frattempo, nella stanza vicina, il telefono aveva suonato 2 volte e qualcuno aveva risposto, ma nessuno era venuto a chiamarla. Poi si mise a cantare. So benissimo che a molti non piace il canto. Una persona si mette in posa, spalanca la bocca, ed è brutto se lo fa in modo naturale, grottesco se lo fa in modo studiato, e sforzandosi di mantenere sul viso un'espressione disinvolta, ispirata e pudica, grida o ruggisce parole che formano frasi contorte e che a volte sono accelerate senza ragione o spezzettate come in una sciarada o ripetute più volte insulsamente. Ma quando, dopo un'ispirazione del tutto spontanea, come se respirasse aria di montagna dal finestrino di un treno, essa dischiuse le sue belle labbra e un suono forte, possente e pieno risuonò all'improvviso sopra di me. Capii ad un tratto che quel canto era qualcosa di immortale e assoluto, che stringeva il cuore e dava all'essere umano la sensazione di liberarsi da ogni pesantezza e levarsi in volo. Mi sentii invadere da una gioia commossa. Le mie dita fremevano, si smarrivano tra i tasti neri. Temendo di deluderla fin dall'inizio per la mia scarsa applicazione, mi concentravo, ma sentivo uno spasmo percorrermi la spina dorsale. Era un soprano drammatico, con note acute, stabili e meravigliose, e note basse, profonde e chiare.
Ancora una volta, Sonieczka,
disse, e ripetemmo l'aria. Poi si riposò 5 minuti, accarezzò il gatto, beve una mezza tazza di tè quasi freddo, mi chiese della mia città, della mia infanzia. Ma io non avevo nulla da raccontare. Forse Mitienka. Oh no, Mitienka proprio no. Grazie a Dio lo conosceva bene. Suo marito e la madre di Mitienka erano cugini. Geniale lo è sicuramente, ma a volte si dimentica persino il suo nome. Cantò ancora e io, con impegno ma ancora prudente e intimidita, l'accompagnai in quel miracoloso alzarsi e librarsi in volo. E di nuovo, in certi momenti, sentivo un ago entrarmi nel cuore e trafiggermi. Più volte essa si interruppe, mi diede alcune indicazioni, mi chiese di ricominciare. Mi osservava, mi ascoltava. Era contenta di me. Alle 6:30 ci fu una forte scampanellata.
Aspetti, è per me.
Andò nell'entrata e la sentì aprire la porta.
Ho telefonato 2 volte,
disse una forte voce maschile.
Ma mi è stato detto che eri occupata e non potevi parlarmi. Che significa? È così difficile rispondere al telefono?
Calma, calma, Xenia,
rispose lei.
Sto facendo lezione, provo con la mia accompagnatrice.
Ah, al diavolo tutti. Ti avevo telefonato per portarti a spasso. Ho giù la macchina, l'avevo chiesta per le 4, ma sono stato trattenuto e alle 5 non c'era l'autista. Sono riuscito a sistemare tutto soltanto adesso.
Ma sono quasi le 7, dove vuoi andare? Pavel Fyodorovich rientrerà da un momento all'altro.
L'uomo voleva sicuramente replicare, ma lei doveva avergli messo una mano sulla bocca, perché li sentii parlottare. Poi si fece silenzio. Maria Nikolaevna tornò in salotto. E infatti, appena 15 minuti dopo, rincassò Pavel Fyodorovich.
Mio marito,
disse Maria Nikolaevna, alzandosi e andandogli incontro.
Sonieczka Antonovskaya.
Ci stringemmo la mano. Stavo pensando che avevo appena conosciuto quell'uomo e già sapevo qualcosa che lui ignorava, che ero complice di qualcuno contro di lui. Quando Maria Nikolaevna disse, avvicinandosi alla finestra,
è passato Xenia. Voleva portarmi a fare una passeggiata e mi ha rimproverata perché non avevo risposto al telefono quando ha chiamato. Un barile di polvere.
Perché non ci sei andata? Fuori è tutto coperto di neve. È una meraviglia.
Lei non rispose. Io ero in piedi e guardavo per terra. Cenammo tutti e tre. Io cercavo di non mangiare troppo avidamente, eppure per l'insolita abbondanza ero così appesantita alla fine del pasto da temere di non controllarmi. Mi sentivo un po' alticcia per aver bevuto un bicchiere di vino rosso. Nello specchio del buffet, in cui lanciavo ogni tanto un'occhiata, mi vedevo arrossata e gonfia. Proprio perché non è ancora sicura di me, gli ha detto che l'altro è venuto. E risi a sproposito. Devo conquistarmi la sua fiducia. Per far che cosa? Per tradirla. Lasciai cadere il cucchiaio nel piatto e la frutta cotta schizzò sulla tovaglia. Devo ottenere, meritare, per preservarla da qualche disgrazia, in seguito, quando occorrerà, rimanendo nell'ombra, per essere pronta a salvarla, a servirla come una schiava, senza che lei neppure lo sappia. Devo rendermi indispensabile, insostituibile, estremamente fedele, senza pietà per me stessa. Oppure, un giorno, tradirla, lei con la sua bellezza e la sua voce, per provarle che ci sono cose più potenti di lei, che ci sono cose che possono farla piangere, che c'è un limite alla sua invulnerabilità. Ero un po' ubriaca. Lei sorrideva del mio viso rosso, dei miei occhi lucidi. Parlava del cantante defunto che aveva conosciuto e per il quale aveva avuto un debole da ragazzina.
Non puoi immaginarsi, Sonieczka, com'era bello nei suoi pantaloni color oro, nel secondo atto dell'Onegin. Ma cominciò a perdere la voce molto presto. Beveva come una spugna.
Dopo il pasto si prepararono ad uscire e io volevo andarmene, ma Maria Nikolaevna mi trattenne un attimo in salotto.
A domani,
mi disse.
È bello, bellissimo lavorare con lei, perché ha un vero dono per l'accompagnamento. È una cosa rarissima. Schubert invece è meglio che non lo suoni, non è per lei. Ma io lavorerò a meraviglia in sua compagnia, lo sento. E lei? Le piace?
Mormorai appena qualche parola.
Arrivederci dunque, devo andare a cambiarmi. Potrebbe impostarmi una lettera, Sonechka? Non la metta nella buca qui all'angolo, è un anno che non la vuotano. La metta in quella della Liteinaia, sulla sua sinistra.
Bene, Maria Nikolaevna. Allora mi accorsi che eravamo sole. Pavel Fyodorovich non era più nella stanza. Presi la busta, azzurra e rigida, e me ne andai. La neve scintillava, eppure non c'erano né lampioni né luna, solo le stelle. Arrivai alla Liteinaia, senza riuscire a decifrare l'indirizzo della lettera. Lungo tutta la strada, sia a destra che a sinistra, non c'era una luce. Non vedevo dove andavo. Camminavo lungo i muri per non inciampare in un mucchio di neve o in un pilastro. Mi fermai davanti alla buca delle lettere. Cercai di leggere l'indirizzo al chiarore delle stelle. Ero decisa. Se fossi riuscita a decifrare la prima lettera del nome, sarebbe dovuto cominciare con una K, non l'avrei imbucata. L'avrei portata a casa. L'avrei letta. E l'avrei spedita la mattina dopo. Fissavo la busta e gli occhi mi lacrimavano. Finalmente vidi una A, alta e slanciata. E poi improvvisamente lessi tutto, come se dietro a me fosse passato un lampo. Andrei Grigorievich Ber, Zverinskaya 15. Non so perché mi spaventai. Imbucai la lettera e rimasi lì, con il cuore che mi batteva a precipizio. Continuavo a pensare a lei, alla sua voce, al suo modo troppo disinvolto, troppo sicuro di trattare la gente, l'avvenire. E a come quel modo sembrasse un suo diritto indiscutibile, accordato a lei dall'alto e per sempre. Passarono più di 2 mesi. Tutti i giorni andavo dai Travin, accompagnavo al piano Maria Nikolaevna, cenavo e a volte rimanevo anche di sera per giocare a dama con Pavel Fyodorovich. Però non vidi mai Xenia, né Andrei Grigorievich Ber, e non sentii parlare di loro. A casa tutto era come prima, ma la mia esistenza stava cambiando. La mamma, con le sue preoccupazioni e i suoi malesseri, mi lasciava indifferente. Mitienka viveva il suo primo amore con la nipotina di un notissimo compositore, della quale, secondo l'opinione generale, si era innamorato unicamente per inerzia e di cui venerava il nonno, che tuttavia non tentava neppure di imitare, perché nei suoi corali era sempre più all'avanguardia e si apprestava persino a farsi costruire per eseguirli un pianoforte speciale a 4 tastiere. Ma adesso basta parlare di Mitienka. Dopo avermi fatto conoscere i Travin, si allontanò sempre più dalla mia vita. E soltanto di recente l'ho rivisto, a Parigi. Ne parlerò quando sarà il momento. Non c'era nessun altro che frequentasse la casa e al quale fossi affezionata. Di mattina mi esercitavo al piano, poi andavo a far la coda per gli alimenti, attizzavo la stufa. Dopo il pasto, sempre uguale, farinata e aringhe, rigovernavo, mi ripulivo, indossavo il mio unico vestito decente e uscivo. Da loro faceva caldo. Mi davano da mangiare. Mi ripetevano che la vita è una cosa difficile, ma anche divertente. E ogni tanto mi facevano un regalino. Maria Nikolaevna, all'inizio del pomeriggio un po' svagata e di un'affascinante dolcezza, diventava verso le 7 più allegra e attiva. Talvolta Pavel Fyodorovich rientrava un po' prima e si metteva in un angolo del salotto ad ascoltarci, ma di solito ci mettevamo a tavola appena arrivava. Dopo una settimana sapevo già tutto della loro vita e mi sembrava strano essermi sentita il primo giorno tanto agitata dalla curiosità o da chissà quale altro sentimento. All'inizio d'aprile Maria Nikolaevna mi propose di andare a stare a casa sua. Si accingevano a partire per Mosca e avevano venduto l'appartamento al console di qualche paese orientale. Quell'ultima settimana a Pietroburgo passò per me veloce come un solo giorno. Ormai Maria Nikolaevna aveva fatto irruzione nella mia vita. Mi aveva chiesto a che ora mi alzavo, su che lato dormivo, quale colore mi donava di più, se qualcuno mi aveva già corteggiata, se credevo in Dio. Insomma, un tratto sentii di non aver più nessuna difesa. Era impossibile resisterle, tanto era risoluta e decisa in ciò che faceva. Una sera, due giorni prima della partenza, poco ci mancò che le raccontassi la mia origine e scoppiassi in singhiozzi. Lei capì di avermi fatto troppe domande. Tra l'altro mi aveva chiesto se amavo qualcuno e io precipitosamente le avevo risposto di no, perché avevo completamente dimenticato Eugenij Ivanovich, perché in quelle settimane mi ero staccata molto dalla mamma e così, se amavo qualcuno, era soltanto lei, Maria Nikolaevna, naturalmente. Allora, rendendosi conto di essersi spinta troppo oltre, ritenne opportuno troncare quella conversazione. Si alzò e mi disse:
andiamo a cantare un po', d'accordo?
Riusciva ad applicarsi molto. Non aspettava di essere nello stato o dell'umore adatto. Stava preparandosi per i concerti a Mosca. Alla vigilia della partenza doveva dare un ultimo recita alla Pietroburgo. E quello sarebbe stato il mio debutto con lei. In seguito mi è successo decine di volte di salire al suo fianco sul palco. Ma non ho mai saputo come salutare, né da che parte guardare, né a che distanza tenermi. Rapida come un'ombra, senza guardare il pubblico, andavo a sedermi al piano, a occhi bassi, e appoggiavo le mani sulla tastiera. Lei, invece, distribuiva sorrisi e sguardi come per dire: «Sono qui, e ci siete anche voi. Volete ascoltarmi? Ora canterò per voi. È una gioia per me esaudire il vostro desiderio». Mi pare proprio di aver letto così quel giorno a Pietroburgo, nel suo pensiero, mentre lei stava già in piedi davanti a me, nella curva arrotondata del pianoforte a coda.
«Sonechka»,
mi sussurrò. E io capii prima di tutto che dovevamo cominciare. E poi che la cantante era lei, e io non ero che l'accompagnatrice. E che quello era il suo concerto e non, come diceva lei, il nostro. Che lei ne ricavava gloria e felicità, mentre io mi sentivo raggirata, ingannata sul peso e resa da Dio e dal destino lo zimbello di tutti. La sala, vastissima, era piena. Durante l'intervallo la gioventù si accalcava nel camerino di Maria Nikolaevna, dove eravamo attorniate dal fiorfiore del conservatorio e del Teatro Marie. Io me ne stavo taciturna in un angolo e di tanto in tanto Maria mi presentava quelli che arrivavano. Li conoscevo quasi tutti, ma ritenevo più dignitoso non parlare e del resto non avevo niente da dire. Uno di loro si complimentò con me, mi chiese di nuovo come mi chiamavo. Ma in quell'istante si avvicinò Pavel Fyodorovich, qualcuno rise di una battuta e tutti ripresero a parlare.
«Sonechka, dov'è il fazzoletto?»
mi sussurrò Maria Nikolaevna.
«Credo di avere il naso bagnato».
Mi misi sollecita a cercare il fazzoletto. Lo trovai sotto la sedia e glielo porsi. C'era anche la mamma. Aveva l'aria felice e il naso un po' arrossato per la commozione. Trovò modo di bisbigliarmi:
«È il tuo primo trionfo, Sonechka».
La guardai sorpresa. No, non si stava prendendo gioco di me. Poiché l'ora ufficiale era stata spostata avanti di 3 ore e poiché eravamo in aprile, faceva buio molto tardi e rincasammo a mezzanotte passata. Sentivo Pavel Fiodorovich che faceva uno spuntino, solo, in sala da pranzo, in piedi davanti alla credenza. Sentivo Maria Nikolaevna che telefonava. Era difficile ottenere la linea di notte e dovette aspettare a lungo. Poi la sentii parlare, a voce bassissima. Stavo immobile in camera mia. Avrei potuto origliare alla porta e sentire ogni parola, ma non mi muovevo. Rimanevo seduta sul letto. Che cosa mi importava che avesse 1 o 2 amanti? Che Pavel Fiodorovich li uccidesse o la uccidesse o che lei si facesse del male? Ad un tratto si apre la porta e lei entra.
Ancora non dorme? Voglio darle un bacio, ringraziarla.
Le afferro la mano, borbotto: mi dica, Maria Nikolaevna, che c'entro in tutto questo? Mi mette in bocca una prugna e ride. La sera dopo, alle 8, partimmo per Mosca. Alla stazione c'era la mamma, nonché Mitienka, la nipotina del compositore, e una 30ina di persone che conoscevo appena, o per nulla. Maria Nikolaevna, con un cappello di pelle bianca e una volpe bianca sulle spalle, stava affacciata al finestrino. Cercavo di scoprire se guardasse con più insistenza qualcuno, ma la mamma, in lacrime, balbettante, mi stava sempre davanti.
«Torna, piccina»,
diceva.
«Che ne sarà di noi? Mio portento si felice. E che il Signore dia salute ai Travin, tanto buoni e affettuosi. Bada a te stessa, non fare sciocchezze. Sognechka, bambina mia».
Ascoltavo quel balbettio di cui non capivo bene il senso. Tuttavia, a quelle ultime parole, «Mammina», risposi, «andrà tutto bene. Non lo vedi come tutto si sistema? Perché ti preoccupi? Devi star tranquilla, mamma». Piangeva, mi baciava. Si udì un fischio, allora saltai sulla piattaforma del treno e in quel medesimo istante un uomo con indosso una casacca militare ornata di galloni e la fondina della rivoltella ben lucida alla cintola si staccò dalla folla, fece qualche passo lungo la carrozza, strinse energicamente la mano che Pavel Fiodorovich gli porgeva dal finestrino, baciò 2 volte quella di Maria Nikolaevna e agitò il berretto. Anche gli altri agitavano cappelli e fazzoletti. Persino Mitienka. L'uomo con la casacca si mosse a lunghi passi per rimanere sotto al finestrino.
«Ci rivedremo a Mosca»,
disse.
«Basta! Finirei sotto il treno»,
disse lei.
«Ci rivedremo a Mosca»,
ripeté l'uomo, come se fosse una minaccia. Il treno accelerò ed egli rimase indietro.
«Com'è ingrassato, Xenia»,
disse Pavel Fiodorovich rivolgendosi a me.
«Fra poco non riuscirà più a correre».
Maria Nikolaevna non aprì bocca. Se ne stava accanto al finestrino e guardava indietro. Seguendo la direzione dei suoi occhi, vidi che fissava il gruppo che l'aveva accompagnata e davanti, un po' a sinistra, c'era Xenia. E lei continuava a guardare, triste.
Per la serie Dalla pagina al microfono, Rosario Tronnolone ha presentato L'accompagnatrice di Nina Berberova, edito in Italia da Feltrinelli. Personaggi e interpreti della seconda puntata: Sonieczka, Miriam Spera; Maria Nikolaevna, Cristina Del Sordo; Pavel Fiodorovich, Marco Mete; Caterina Vasilievna, Anna Maria L'Oliva; Xenia, Gaetano Lizio. Adattamento radiofonico e regia di Rosario Tronnolone per Orizzonti Cristiani della Radio Vaticana.